Marel per chi? El me guarda. El me dice, ti ste fe qui mani in mano. Gli risponde, a gode fa, in quarantena. Mi suonò, te se ti a suonare il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina, per fortuna che anche un piccolo terrassetto, quando il su mi metti sulla cadrega, che ne lì piscininghe, che tre quattro fiori lì, tutto insieme. Con la gata e il me nini. A me mi piace d'andar a fare, d'andar a spas, ma in quel momento è impossibile guna. Estervi e metti luce sulla strada, che un quive con la maglietta ti ci dà, fa la corsetta e non chi sei e più se pirla non se fai. Sto pensando ci cambierà la vita e magari sarà meglio di così, starà meglio questo povero pianeta. A me mi pare che lo sciupa che la fa più non ce l'hanno fatta tutte le persone. Sono andate via in silenzio come te, senza un bacio, una carezza, una ragione, senza un mi son chi, e te veri bene. E l'umarella, le amo chi, e me parla. Meno male che sei mia controllata. Che rispondi a gode fa in quarantena. E lui si volta e va via tutto soddisfatto.
Chiami Sino? Sino? Eccomi, in giù che facciamo un giretto. Giretto, guarda che c'è buono, mettere in colore, non è cuscino, dai, vacca tua, che adesso vuoi da mangiare, il giretto, e va bene, sì, allora, allora la prossima, adesso lo vedi.
E questo era L'Umarell, una splendida e commovente canzone di Fabio Concato, che abbiamo il grande piacere di avere con noi ospite a Rete 2. Buongiorno Fabio, davvero un grande piacere.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Un brano che tu hai messo a disposizione gratuitamente su internet e che ha avuto peraltro un grandissimo successo, e se lo merita tutto perché è un brano bellissimo, ma comincio a chiederti chi è L'Umarell. Chiaramente abbiamo sentito il dialetto milanese e mi sembra che sia la prima volta che tu usi il dialetto milanese in una canzone.
Sì.
Quindi che cosa ti dà e che cosa ti offre in più sul piano espressivo?
Ma non lo so, comunque quando ho preso in mano questo pupazzino di plastica che è alto circa 12-13 centimetri e si chiama proprio l'umarell, come dire, è stato un meccanismo automatico cominciare a scrivere in dialetto, senza preoccuparmi troppo della sintassi, della pronuncia, eccetera. Ho pensato semplicemente che non mi ero tirato indietro per cantare un pezzo che avevo scritto con Pino Daniele, e quindi potete immaginare se mi sarei tirato indietro in un caso come questo, in cui dovevo cantare nel mio dialetto. Allora, l'Umarell è questo personaggio che di solito ha superato, qualche volta anche abbondantemente, la mezza età, ha poco da fare, poveretto. E quindi molti di loro finiscono col curiosare nei cantieri, sbirciare, spesso danno dei consigli che non sono sempre accettati bene, insomma, c'è anche qualcuno che li manda al diavolo, no? Perché loro si mettono lì, magari all'inizio un po' timidamente, poi cominciano: senta, capo, guardi che quello scavo qui, doveva farlo un po' più in là, perché dopo arriva quelli della luce o del gas, deve rifare tutto, insomma. È un po' imbarazzante, no? C'è qualche operaio, qualche tecnico che risponde bene e qualche d'un altro magari lo manda al diavolo. Ecco, questo è l'Umarell, ma il mio Umarell, che ripeto, è questo pupazzino che mi è stato donato da un grande amico e che staziona da qualche mese sul leggio del piano, qui nel mio studiolo. È lui che mi ha scatenato questa canzone, che mi ha dato proprio il là per raccontare quello che io avevo bisogno di raccontare, di cantare dopo quasi 2 mesi di quarantena, di chiusura, insomma. E quindi in questo senso, sì, sono stato richiamato anch'io in realtà dall'Umarell, perché un giorno mi è parso che lui mi guardasse come a chiedermi: Fabio, facciamo qualcosa, non lo so, non ti va di fare niente in questa condizione così particolare, così anche drammatica.
Quindi Fabio l'avete realizzato a distanza, chiaramente.
Oh sì, ho un discreto aneddoto da raccontarti, anche se qualcuno mi ha suggerito di non dirlo, ma l'ho anche scritto, quindi non me ne importa nulla. Allora, quando è stato il momento di fare una traccia vocale per far capire a Ornella, agli altri musicisti, di che cosa si trattasse, per fare prima ho preso il telefonino e quindi l'ho cantata al telefonino, ho registrato sia la voce che una traccia di piano con gli accordi fondamentali, sempre sul telefonino, e l'ho girato a Ornella, che è la mia arrangiatrice, oltre che una carissima amica. Ornella l'ha fatta sentire anche al batterista e al chitarrista, ci hanno lavorato direi una giornata, molto intensamente, me l'hanno rimandata e a quel punto io avevo tutto quello che mi serviva per fare un canto un pochino più decoroso, insomma, no? Rispetto a quello che gli avevo mandato in remoto. E allora cosa è successo? Che apro il cassetto per andare a prendere un microfono che mi sembrava che fosse ancora lì, perché io il microfono in questo studiolo non lo uso mai. Se ho bisogno di un microfono, di solito posso uscire, me ne vado magari da un amico in studio, insomma, non ho molte cose qui, a parte una chitarra e un piano. Insomma, morale della favola, il mio microfono non ce l'avevo più perché l'avevo regalato a un giovane musicista 10 anni fa. E allora cosa ho fatto? Ho ripreso il mio telefonino e ho ricantato col mio telefonino. E non ti dico, insomma, il fonico, anche se è un grandissimo amico, ha avuto qualche problema, però mi ha detto: guarda, è così bella e così piena di passione la canzone e la tua voce che andrà benissimo. E in effetti è andata bene, al punto che qualcuno non se ne è neppure accorto, insomma.
Beh, davvero, la qualità è assolutamente straordinaria, quindi insomma,
Sì,
complimenti anche al tecnico, un miracolo.
sì. Beh, sì, direi proprio di sì. Però ecco, quando succedono queste cose ti rendi conto, ci rendiamo conto che la tecnologia certo è criticabile per certi versi, ma per altri, insomma, veramente ci hanno cambiato la vita in meglio. È soltanto una questione di come la usiamo, la tecnologia, insomma. Non è cattiva in sé, ecco.
Certamente. Fabio, in questo brano
Sì.
c'è un velato, forse neanche tanto velato, omaggio al tuo grande amico Enzo Iannacci, e so che tu vorrai fare un progetto dedicato a lui e
Sì.
hai anche interpretato una bellissima canzone che, se sei d'accordo, andiamo ad ascoltare.
Quasi verso sera, sero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, certo, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù Armando. Commissario Salarmando, mi pestava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui il più bello, per far ridere gli amici, mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto, mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'ha trovato senza scarpe, denudato, già sbarbato. Ma che dice che gli ha trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Quasi verso sera, sero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera e ho buttato, pardon, è caduto giù l'Armando.
Questa era una bellissima canzone del 1964, l'Armando, forse la conoscete tutti, no? È fantastica. L'Armando che viene buttato giù dalla macchina e forse il colpevole è il narratore che si scusa dicendo: io c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi
Sì.
sempre via.
Sono via, cosa c'entro io? Dai, è fantastico. Ma solo un geniaccio come Enzo poteva scrivere una cosa. Tu prima hai detto una cosa che mi è piaciuta molto. Hai detto un grande amico che era Enzo Iannacci. In realtà noi non ci siamo praticamente mai frequentati. Io ho cominciato a conoscerlo quando ero piccolino perché era, credo, il più giovane amico di mio padre. E lui ogni tanto veniva a casa, suonava il piano, ci faceva ascoltare delle cose. Un paio di volte siamo andati noi da lui e una volta siamo andati a trovarlo in studio. Però ecco, non l'ho mai frequentato. Un'altra volta è venuto al mare da noi perché era lì in tournée, è passato, ma ripeto, io ero sempre piccolino. In più mi aveva rotto anche una barca a vela, ecco, come se non bastasse. Vabbè, comunque, diciamo che a parte questo, quando ho finito questa canzone, non è casuale che a un certo punto dica: ehi, Zeno, vieni giù, dai, facciamo un giretto, eccetera. E mi è venuta così spontanea. E allora poi alla fine ho anche aggiunto questa mini dedica: ciao Enzino, perché Enzo Iannacci manca molto il suo umorismo, la sua drammaticità, la sua consapevolezza e la sua passione, insomma. E quindi ho detto: ma insomma, questa qui è la mia prima canzone in milanese, La dedico a Enzo, tanto più che è prevista anche la lavorazione. Non so esattamente quando ci diranno esattamente come possiamo comportarci, ecco, più che altro la lavorazione di un disco dove mi piacerà ricantare le cose, non necessariamente le più famose, ci sono delle perle meravigliose e semi sconosciute di Enzo, ecco, mi piacerebbe ricantarle a modo mio e farmi questo regalo e fare questo omaggio al grande artista, insomma.
Fabio, che cosa ti raccontava la Milano di quegli anni che ora non ti racconta più?
Domandone qua, insomma, se avete 2 ore, 3 ore, posso provare. Beh, non ci sono più tante cose, anche a livello fisico, materiale, perché sono cambiate. Certe strade si sono addirittura, non dico peggiorate, anzi, sono parecchio migliorate le strade di Milano, le costruzioni, l'architettura di Milano. Insomma, mi sembra anche che conviva il moderno, il modernissimo, con l'antichissimo e ci possa stare, insomma, un po' come succede nell'arredo di una casa, secondo me. Insomma, non è detto che un vecchio trumeau non possa stare vicino a una lampada di design appena uscita, insomma. Quindi quello è sicuramente cambiato, è cambiata l'atmosfera. Io ho molto bene in mente quando ero molto piccolo, io ho quasi 67 anni. E quando avevo 3-4 anni mi mettevo sempre anche lì, avevamo un terrazzo molto più grande del terrassette di cui sto parlando nella canzone adesso, eh. Molto più grande e per dirti, io riuscivo a sentire mio padre, forse perché aveva la marmitta sfondata della sua Appia, ma lo sentivo arrivare da 3 quartieri prima, cioè sentivo tutto il giro che faceva finché arrivava e tornava da un viaggio, poi faceva il rappresentante. Quindi insomma quello è cambiato molto, ma succedeva anche, io avevo un campo enorme davanti a casa, io abitavo nella zona di Piazzale Brescia a Milano e ogni tanto sotto un copertone o sotto un sasso, oltre alle lucertole, capitava anche di trovare qualche bombetta. Eravamo stati allertati, avvisati dai nostri genitori nel caso. Qualche no, ma insomma, una volta l'abbiamo trovata e ci siamo presi veramente molta paura. Insomma, era proprio lì sotto un sasso. La città ovviamente è molto cambiata. Io ho sempre avuto, credo che molti lo sappiano, un rapporto un po' di odio e amore con la mia città. Adesso però con quello che è successo devo dire che c'è solo amore, nel senso che purtroppo siamo stati tra i più martellati del pianeta, sia come città che come regione. E quindi mi sembrava di essere ancora più vicini alla mia gente, alla mia persona, anche se poi, voglio dire, è dedicata a tutti gli italiani, attenzione, non c'è una bandierina sopra, non ci sono paletti di nessun tipo. Però ecco, visto che sono milanese, non l'avevo mai fatto, veramente mi è sembrata la cosa più giusta e anche più coerente.
E pensare di poter cambiare mestiere, sono ancora forte, potrei fare il giardiniere. Mentre tu mi stai guardando, c'è una lacrima che scende e fa rumore. Ed io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. L'ho già fatto un tempo e posso farlo ancora. Lavorare all'aria aperta mi rincuora. Farò in modo che i colori e quel profumo siano la mia vita nuova. Ma tu non dici una parola. Hai capito? No, mi hanno mandato a casa senza dirmi una parola né una scusa. Dimmi adesso cosa faccio a 50 anni? Potrei dare quel che resta del mio culo per campare. Dunque vedi che bisogna andare via. Ce lo chiede questa nuova economia. Come questi figli adesso che ci chiedono perché non si può fare. Perché non posso andare. Perché non so spiegare. così a cambiare la mia vita, perché tutto intorno cambia ed è fatica. Riconoscere i bisogni, quelli veri, dai fasulli che sono tanti e sono così prepotenti. Ma mi vedi adesso in mezzo a questi fiori, ho ricominciato a vivere a colori, ma i più belli forse sono dentro al cuore, e te li posso raccontare e condividerli con te. Mi piace più di prima la mia vita, perché ridimensionata si è pulita, come questa pianta e questi fiori nuovi che profumano la sera e che danno un senso nuovo, danno un senso che non c'era. E pensare di poter cambiare mestiere, sono ancora forte, potrei fare il giardiniere.
E io non so che cosa fare, ma mi devo reinventare. Queste sono le parole che riassumono benissimo quest'altra splendida canzone che si chiama Oltre il giardino, il dramma del lavoro, che è un dramma più che mai attuale e che probabilmente si riacutizzerà in seguito alla pandemia e a questi momenti che stiamo vivendo. Appunto, non è l'unico brano Lumarel che tu hai scritto legato al mondo che ti sta intorno, no? E questo è veramente bellissimo. Penso anche alla canzone Per telefono azzurro. Che cosa racconta Oltre il giardino?
Beh, Oltre il giardino racconta la storia, come se ancora non si sapesse, purtroppo è cosa nota, è la storia di un uomo di 45-50 anni che ha perso il lavoro e che però, nonostante il dolore e tutto quello che consegue dalla perdita del lavoro, anche da un punto di vista psicologico, ha le risorse, quindi anche quelle mentali, non solo quelle economiche, per reinventarsi giardiniere. E scoprire non solo che è un bel lavoro, ma che sta molto meglio lui, perché lavora fuori, perché è in mezzo ai colori, ai profumi. Credo che sia una soddisfazione immensa. Ecco, devo dire, il personaggio della mia canzone è stato fortunato, non è sempre così, non va sempre a finire così. C'è molta gente che ha perso il lavoro e non l'ha più ritrovato, perché non è detto che uno abbia le risorse, ma parlo anche di quelle mentali, e va da sé che ci vogliono quelle economiche, però bisogna essere, non so se coraggiosi, ma insomma bisogna avere queste risorse dentro di sé. E quindi a lui è già andato bene, insomma, anche se poi mi ricordo alcuni commenti di quel festival di Sanremo, dove c'era, non mi ricordo più chi, ma insomma credo di non averlo voluto vedere più nella mia vita, e che mi ha detto, insomma, c'è Cristicchi che parla di matti, tu che parli di gente che perde il lavoro, e insomma, qui siamo a Sanremo. Dico, ma complimentoni, dico complimenti, perché invece noi, siccome siamo a Sanremo, parlavo anche per Cristicchi naturalmente, avremmo dovuto portare cosa? La canzone per Sanremo? La canzone di Sanremo? Qual è la canzone di Sanremo? È chiaro che se io decido di fare il Festival di Sanremo, porto la canzone nella quale credo in quel momento, non è che, capito, come un pasticcere cucino la canzone per Sanremo con tutti gli ingredienti che ci devono essere, eccetera. Non è così. E no, perché insomma è molto triste. Dico, guarda, la vita talvolta è molto triste, quindi ecco, fatene una ragione. Quindi ebbi un po' un battibecco, però questo è, io sono rimasto quello lì, non è che sia cambiato, sono quello, perché la musica è potentissima, la musica, lo dico sempre, vale molto più di 1000 dibattiti, tribune, confronti, cioè, la musica arriva comunque, e poi prima di arrivare al cervello c'è il cuore che metabolizza, quindi insomma arrivano anche dei discorsi che possono essere drammatici, dolorosi, eccetera, ma sempre, come dire, mediati, accarezzati dalla musica, quindi questo è, credo che debba essere il mio lavoro. Poi è chiaro che capita anche di scrivere delle ballate d'amore, ma perché no? È una canzone, è la canzone popolare, è la canzone, è la musica cosiddetta leggera, ammesso che sia così leggera, perché poi non mi sembra che sia così leggera. Scusate, sono un po' polemico, è così leggera che non se ne sta interessando nessuno. Allora, se è giusto parlare di tutte le categorie, perché tutte le categorie si sono ritrovate col sedere per terra, tutte, eh? Sì, beh, forse una o due che hanno continuato a lavorare, magari anche di più, ma insomma, a parte questo, il paese è abbastanza piegato, no? È prostrato da questa cosa, e quindi va bene parlare di tutte le categorie, però ci siamo anche noi, non siamo pochi. Sono pochi forse i multimilionari, che Dio li benedica, che hanno guadagnato molto, eccetera. Io mi sento già un privilegiato, ma ho degli amici che devono lavorare almeno due volte la settimana, perché se no non pagano l'affitto o il mutuo. Ecco, quindi come questi ci sono poi i fonici, ci sono i tecnici, ci sono tutti quelli che lavorano. È una filiera lunghissima, cioè si parla di milioni di persone, non di 10 cantanti famosi e basta. Ecco, sono un po' preoccupato quando penso a quando potremo ricominciare. Non la vedo benissimo, poi ho parlato anche con alcuni colleghi, non la vedono benissimo neanche loro. Certo, quello che si è potuto fare in questo periodo è essere ogni tanto presenti, fare compagnia ai nostri amici, insomma, alle persone che ci vogliono bene, sempre con gioia, con la passione, ma insomma il live in streaming è quello, è molto diverso dal contatto vero, dal cantare su un palcoscenico in teatro, sono veramente cose diverse, però è vero che è questo che può passare in questo periodo, non ci sono altre soluzioni al momento.
Quindi non riesci a individuare altre idee che ci possano aiutare in questo senso?
Non ne avrei, purtroppo. Per me la musica si fa in quel modo, si fa vicino alla gente, la gente è poi vicina, insomma non voglio dire uno sopra l'altro, però insomma è vicina, condivide le emozioni, la passione, le cose, poi li incontri, gli stringi la mano, qualcuno ti abbraccia, vogliono un disco, vogliono la firma, una fotografia, insomma è un movimento di grande adesione, è un momento di passione, quello è. Io non credo alle cose che ho letto, anche l'altro ieri mi sembra, si sta pensando a dei concerti fatti con la logica del drive-in. Sì. E capito, facciamo con la logica del drive-in, ma cosa significa? Ad esempio in piena estate cosa significa? Che tiriamo sui finestrini, accendiamo i motori per far funzionare l'aria condizionata, poi come sentiamo? Cioè, mi sembrano delle cose spaziali, credo che ci sia un modo solo di fare musica. Certo, se uno invece vuole realizzare un disco, lo può fare anche tutto da casa se vuole. Certo, si può lavorare in remoto, è stato ampiamente dimostrato, mica solo da me, da molti altri e molto prima di me. Però, insomma, la musica dal vivo è un'altra cosa, ecco. Quindi c'è lo stadio per i super come Nasco, come Luciano, Ligabue, eccetera, e ci sono degli spazi più adatti invece a autori come me, quindi teatri, belle piazze, piccoline, non gigantesche, anche se poi c'è da andare a Catania e pensi che loro abbiano confuso Concato con Battiato, perché c'erano 35.000 persone nella piazza dell'università, quindi anche lì rimane un po' così, però quello è il modo. Oppure, per carità, puoi anche essere in un club. Ci sono dei club che sono piccolissimi, sono una meraviglia, dove io vado a vedere quelli che amo, i miei artisti preferiti, mi metto proprio sotto di loro a bere una cosa e intanto vedo anche come respirano. Cosa si dicono i musicisti? È una bella curiosità, eh? Non è una curiosità morbosa o critica, è proprio il trasporto e l'amore per quell'artista. Oh, ogni tanto fermami che io sono logorroico, io non so come faranno i nostri ascoltatori a sucarsi tutta, a proposito di Sicilia, di
Ti faccio un'ultima domanda, Fabio Concato, sì, ringraziandoti davvero per essere stato con noi quest'oggi. Concluderei con un ultimo brano che ha un titolo del tutto particolare, 051 22 25 25, che è il numero dell'associazione Telefono Azzurro. Era il 1989 quando tu hai scritto questa bellissima canzone dedicata a questa associazione dedita alla tutela dei minori. E quindi ti chiedo di raccontarcela prima di lasciarci.
Io mi sono trovato a Bologna, ma del tutto casualmente, a registrare la canzone. Era un fono, prende nello studio peraltro di Lucio, tra gli altri, di Lucio Dalla, che è un altro che mi manca. Vabbè, lasciamo perdere, ne parleremo un'altra volta. E poi alla fine della registrazione il mio produttore di allora mi ha detto: senti Fabio, guarda che questa roba che abbiamo fatto mi sembra molto forte, perché siccome hanno aperto da sette mesi proprio qui in città a Bologna l'associazione del Telefono Azzurro, cosa ne dici se la facessimo sentire a qualche responsabile? Io naturalmente sono stato d'accordo, il responsabile era il presidente del Telefono Azzurro che è venuto in studio a sentirla. Gli è piaciuta tantissimo, gli ho detto: senti, facciamo una cosa, questa è tua. Cioè tutto quello che riuscirà a maturare questa canzone sarà del telefono, perché ne avevano molto bisogno. Non che adesso non ne abbiano bisogno, anzi, ahimè, stanno lavorando sempre di più, purtroppo. E quindi basta, è così, è nato. Sono riuscito a fare un paio di televisioni allora molto importanti. Mi ricordo di un fantastico presentato da Enrico Montesano. Beh, quello fu un passaggio molto importante, perché dissi: per favore aiutatemi, così aiutiamo tutti insieme il Telefono Azzurro. E quel singolo molto particolare vendette credo 120 o 130 mila copie, che allora per un singolo erano veramente delle cifre spropositate.
Fabio Concato, grazie davvero per essere rimasto con noi, buona fortuna, belle cose.
Grazie infinite, ciao a tutti, un abbraccio grande a tutti, con rispetto parlando, mi raccomando. Viva l'Umarell, ciao Claudio.
Fermi in fila ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia, poveretta, carte igieniche lunghissime. Sentissi come morbide ogni volta, viene voglia di cosare. All'improvviso arrivi tu, un manifesto in mezzo agli altri. Su quel faccino quanti pugni, quante botte, ma lo sai che ti potevano ammazzare. Su babbo, smettila di bere, non mi picchiare un'altra volta, che ogni volta ho più paura. E quando cerco di scappare non arrivo mai alla porta, mi raggiunge sei una furia, non c'entro niente coi tuoi guai. non c'entro con i dispiaceri, non ti ricordi ieri che mi portavi al mare e siamo ancora fermi ad aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che a sentirla è uno spettacolo. Guardo il mio vicino e ni tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse che divento tachicardico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Ah, c'è un brandy un po' speciale per un figo eccezionale, non me lo compri mai. E detersivi così intelligenti che gli manca solo di parlare. E macchine potenti e prestigiose che se non puoi le puoi rubare. E all'improvviso torni tu, un manifesto in mezzo agli altri. Lei è un faccino così triste che a guardarti dentro gli occhi ci si potrebbe vergognare. Ma babbo, non ho fatto niente, non mi picchiare un'altra volta, che ogni volta ho più paura e ho paura ormai di tutto, di pensare, di parlare, ho anche paura di dormire. Ma giuro, quando sarò grande mi voglio vendicare. Non mi ricorderò mai più che mi portavi al mare. E finalmente ci muoviamo tutti con te che mi vuoi stringere. Io sto pensando ancora a quel faccino, passa se vuoi passare. Quanti sono quei faccini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti. E tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la porta. In fondo a noi cosa che importa, il nostro bimbo è qui che sogna, ma per Dio, di là c'è un altro bimbo uguale che ha bisogno di sognare. Magari un padre un po' diverso che lo porti un'altra volta al